La società in genere può arrivare al punto di confondere il movimento con il compimento. Cercano di dire: siamo un'azienda fiorente, guarda quanti pistoni fanno funzionare tutti questi ingranaggi ed emettono un rumore meraviglioso. Ma non vanno a guardare nel silo della produzione per vedere se c'è finito dentro qualcosa. È vuoto, capite? Negli ultimi 6 mesi nessuno ha lavorato nel dipartimento delle spedizioni, ma di certo gli ingranaggi girano. Ecco dove arriva l'industria alla fine, quando non c'è nessuno alla guida. L'industria è incapace di guidare se stessa. L'intero campo dell'ingegneria è caduto in questo errore. Oggi un ingegnere con esperienza in cervelli elettronici arriverà a dirvi questa idiozia: che il suo cervello elettronico è perfetto, mentre il cervello umano non vale niente. Il suo cervello elettronico è buono perché non è soggetto ad errori. Il cervello umano invece è soggetto ad errori, perciò non vale niente. Ve lo dirà bruscamente e senza mezzi termini. Potete parlarci e lui rimane irremovibile, finché non gli ponete quella domanda orribile ed insidiosa: chi ha costruito il cervello elettronico? Quale dei due cervelli ha costruito l'altro cervello? E lui risponde: oh beh, non è una domanda leale. È un colpo basso. A questo punto gli dite: chi legge le risposte finali fornite da questo cervello elettronico? Un cervello umano, naturalmente. È un essere umano che lo fa, persino secondo la sua nomenclatura. Chi inserisce i dati e chi voleva una risposta innanzitutto? Un essere umano. E quindi dove rimane il cervello elettronico? Beh, purtroppo temo che questo ingegnere rimanga ancora nella sua convinzione che il cervello elettronico sia l'unica cosa pensante in circolazione. E temo che arrivi un giorno in cui costui potrebbe avere ragione, perché esso non pensa affatto. Bene, il rimedio migliore per il macchinista e per la locomotiva consisteva nel fare qualcosa per il macchinista, perché riuscisse a pianificare la sua tabella di marcia. Si dà il caso che il rimedio migliore per un corpo consista nel trovare il guidatore e nel rimetterlo in sesto, così il corpo si rimette in forma. Sembra che la cosa migliore che si possa fare per la terza dinamica consista nel rimettere in sesto le persone che lavorano nella terza dinamica, le persone che mandano avanti le fabbriche, le persone che mandano avanti i macchinari, le persone che mandano avanti le catene di montaggio. Strano a dirsi, si scopre che non è possibile arrivare al vertice e rimetterlo in sesto per poi aspettarsi di ottenere un miglioramento che non sia solo temporaneo. Il miglioramento è molto temporaneo. Occorre in effetti prendere il ragazzo che fa funzionare il trapano a colonna, occorre prendere il tipo che lavora alla catena di montaggio, occorre prendere il tizio che sta laggiù a spalare carbone. Se si prendono questi tipi, la randomity nella fabbrica viene diminuita a tal punto che è possibile dirigerla. Fino a quel momento non è possibile. Solo Superman riuscirebbe a dirigere una fabbrica dove tutti dipendono completamente dalle macchine, e dove ci sono solo macchine e niente persone. Solo Superman. Beh, siamo da poco rimasti a corto di Superman. Forse una volta ce n'erano, ma di recente non ne ho visti in giro. Pensare di mandare avanti un'industria prendendo a caso un mucchio di operatori addetti alle macchine e un mucchio di macchine che operano a casaccio in tutte le direzioni e nessuno che sia disposto a prendere ordini da chi che sia, è un'impresa che va oltre la capacità di una persona. Non è possibile. Per quanto riguarda l'operaio, non ce n'è alcun senso, a meno che lui stesso non stia controllando qualcosa. Deve dirigere qualcosa.